continuare la nostra meditazione del libro di Neemia e continuiamo leggendo il capitolo 8. Ho chiesto a Gabi se ce lo legge, così mi risparmio un po' la vista. Neemia, capitolo 8.
Tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che era davanti alla porta delle acque e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della legge di Mosè che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea, composta di uomini, di donne e di tutti quelli che erano in grado di capire. Egli lesse il libro sulla piazza che davanti alla porta delle acque, dalla mattina presto fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano in grado di capire. E tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra un palco di legno che era stato fatto apposta. Accanto a lui stavano a destra Mattitia, Sema, Anania, Uria, Chintia e Maseia. A sinistra Pedaia, Isael, Malchia, Casu, Casbattana, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, che stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore. Geshua, Bani, Cerebia, Yamin, Akub, Sabetai, Odia, Maseia, Kedita, Azaria, Yosabat, Ana, Pelaia e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile e davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Neemia, era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano, dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate, mangiate cibi grassi e bevete bevande dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. I leviti calmavano tutto il popolo dicendo: tacete, perché questo giorno è santo, non siate tristi. Il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri e a fare grande festa, perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Il secondo giorno i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti si raunarono presso Esdra, lo scriba, per esaminare le parole della legge. Trovarono scritto nella legge che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando: andate al monte a cercare rami d'olivo, rami di olivastro, di mirto, di palo e di alberi ombrosi per fare delle capanne come sta scritto. Allora il popolo andò fuori, portò i rami e ciascuno fece la sua capanna sul tetto della propria casa, nel proprio cortile, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza davanti alla porta delle acque e sulla piazza davanti alla porta di Efraim. Così tutta l'assemblea di quanti erano tornati dall'esilio si fece delle capanne e abitò nelle capanne dal tempo di Giosuè figlio di Nun fino a quel giorno. I figli di Israele non avevano più fatto così e ci fu grandissima gioia. Fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni e l'8° si tenne una solenne assemblea come era prescritto.
Amen. Bene, come avrete notato, ho volutamente bypassato il capitolo 7° del libro di Neemia, in cui il cui tema principale era il lungo elenco dei deportati che erano ritornati da, insieme a Zorobabele, si tratta del primo rimpatrio, da Babilonia a Gerusalemme. E siccome questo tema era già stato trattato durante la predicazione proprio del libro di Esdra al capitolo secondo, ho ritenuto inutile ritornare sull'argomento già trattato, dal momento che se confrontate il secondo capitolo di Esdra con questo qui settimo di Neemia, vi renderete conto, come scritto al versetto 5 del capitolo settimo, si legge chiaramente che Neemia trovò il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e vi trovò scritto quanto segue, e segue tutto l'elenco genealogico, e se lo esaminate vedrete che sono praticamente identici, salvo alcune cose. Ora, se noi pensiamo che questo registro trovato da Neemia fosse stato l'origine, non lo sappiamo se quello che è stato trovato nel libro di Neemia sia l'originale scritto all'epoca di Zorobabele, oppure se si trattava di una trascrizione successiva. Ma quello che veramente impressiona, soprattutto quando vengono confrontati, è che questi due elenchi sono identici, salvo qualche piccola variazione nelle case patriarcali, però sono praticamente identici. Benché siano passati 100 anni l'uno dall'altro, questo appunto ci rassicura circa la serietà e soprattutto la precisione, lo scrupolo con cui erano stati conservati questi registri. Ma quello che maggiormente ci fa più impressione era l'estrema concura con cui Esdra e Neemia hanno mantenuto in ordine questi lunghissimi elenchi, che magari ognuno di noi quando li legge un po' si annoia a leggere tutti questi lunghi elenchi. Mantenerli in ordine, questi lunghissimi elenchi genealogici, soprattutto escludendo tutti quegli ebrei che non potevano dimostrare la loro appartenenza al popolo giudaico al rientro nella terra promessa. Vedete, se volete potete vedere al versetto punto settimo, al capitolo settimo di Neemia, i versetti 61 e 64, che dicono appunto che escludevano tutti quelli che non potevano dimostrare l'appartenenza al popolo, soprattutto nei confronti dei leviti e dei sacerdoti che appartenevano alla classe sacerdotale. Questi, è scritto, che cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono e furono perciò esclusi come impuri dal sacerdozio. Queste parole sono molto dure e soprattutto severe, perché escludevano una parte delle persone dalla comunità. Però pensate soprattutto al danno irreparabile che ci sarà un giorno, va bene, per coloro che invece saranno esclusi non da una comunità terrena, ma saranno esclusi perché non sono stati trovati i loro nomi nel libro della vita dell'agnello, come scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo 20 e 21. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, e questa cosa era senza rimedio. Ora, la novità di questo capitolo ottavo, che veramente possiamo apprezzare di questo capitolo, è che finalmente l'insistenza e minacciosa presenza, vi ricordate, di Sanballat, di Tobia, di Gesem l'arabo e degli Asdodei, con la loro terribile azione sempre di contrasto verso questo popolo che voleva rialzare le mura, non vengono più citati in questo capitolo ottavo, nono e decimo, che sono una parentesi tutta particolare. Non vengono citati. I protagonisti sono altri, che rappresentano un momento appunto di pace, questi tre capitoli, 8, 9, 10. un momento di pace e di edificazione per tutto il popolo e soprattutto per l'entrata in scena di un personaggio importantissimo, il profeta Esdra, lo scriba per eccellenza, il padre nobile veramente della crescita spirituale di questo popolo, che insieme a Neemia sarà quello che più di tutti si sono prodigati per la rinascita fisica, morale, spirituale del rinato Stato ebraico. Di lui avevamo già parlato, soprattutto nel capitolo settimo, che meglio lo descrive, sto parlando settimo del capitolo di Esdra, chi lo vuole può andarlo a leggere. Va precisato che sia Esdra che Neemia erano entrambi nati a Babilonia durante la cattività babilonese e che entrambi, come ci descrive il Salmo 137, i versetti 1 e 5, benché erano in esilio, anelavano veramente a Gerusalemme, erano animati da un profondo amore per Gerusalemme. Infatti inizia così questo Salmo 137, là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, il monte appunto dove era stato costruito il Tempio che poi era stato distrutto. E poi il versetto 5 dice, se ti dimentico Gerusalemme, fa questa ipotesi, dice che io sia maledetto al punto che si deve paralizzare la mia mano destra e soprattutto la mia lingua rimanga attaccata al palato. Guardate che è una cosa gravissima, provate a fare la prova, ad alzare la lingua e attaccarla al palato. Vedete che non siete capaci nemmeno di inghiottire, nemmeno di parlare. È una situazione mortale che lui dice, dovrebbe accadermi questo se io mi dimentico di Gerusalemme, benché mi trovo qui in terra straniera. Se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme, dice, al di sopra di ogni mia gioia. Ecco. Questi due versetti ben descrivono l'intenso desiderio di mettere Gerusalemme prima, avanti e al di sopra, di dargli la priorità alla quella che sarebbe stata la ricostruzione di questo popolo, di ridargli il prestigio del passato, la capitale del gran re, Salem, il gran re della pace. Inoltre sia Esdra che Neemia hanno seguito delle carriere lavorative molto simili, perché entrambi lavoravano a corte al palazzo del re Artaserse. Va bene, questo re che aveva regnato dal 465 al 424. E soprattutto si è distinto questo re perché ha autorizzato queste due persone, Esdra e Neemia, e gli ha dato proprio il patrocinio di andare a Gerusalemme a ricostruirla fisicamente attraverso la ricostruzione delle mura della città. Eppure Esdra invece aveva questo incarico di portare la legge, di mettere dell'insegnamento della legge che era stata abbandonata. Proprio appunto questi due personaggi, Esdra e Neemia, per la loro vicinanza al sovrano e grazie soprattutto alla fiducia che godevano, hanno potuto ottenere l'incarico non solo di ritornare a Gerusalemme, ma che gli fosse stato affidato questo incarico di operare appunto sotto il patrocinio dell'impero persiano, che non era facile. Del re, come scritto nel appunto del re persiano di Artaserse, come scritto nel capitolo settimo e versetto sesto del libro di Esdra, siccome la mano del Signore suo Dio era su di lui, il re gli concesse tutto quello che domandò. Questo re era il re Artaserse. Ricordiamo che questi re persiani, a cominciare da Ciro il persiano, sono stati quelli che hanno permesso il ritorno in patria di questo popolo. E le cose che Esdra appunto chiede non erano i privilegi da spendere per i propri piaceri o la sua ambizione, ma per mettere ad effetto una profonda e radicale riforma spirituale. Partendo da dove? Partendo, come abbiamo sentito dalla lettura, dalla proclamazione della lettura della legge mosaica. Certamente Esdra è il protagonista centrale di questo capitolo. va bene. Per lui, infatti, è detto che Neemia gli aveva allestito una tribuna dove lui insieme a altri leviti potevano proclamare la grandezza della legge, della parola di Dio, quella che è alla base di questo popolo. È appunto il protagonista centrale di questo capitolo, per il contributo di insegnamento biblico che è stato in grado di impartire a tutto il popolo ebraico. Inoltre, non va trascurato come il popolo ha risposto, come abbiamo ascoltato, con prontezza, quando ha cominciato, ha presentato la parola di Dio e detto che e Esdra fa la benedizione della parola di Dio, è detto che loro rispondono con un duplice amen, un duplice sì, un'approvazione. Il libro era importantissimo, per cui hanno risposto con prontezza, obbedienza e rispetto alle spiegazioni sia di Esdra e soprattutto dei Leviti. Se considerate che l'intero capitolo, ottavo, questo capitolo, si compone di 18 versetti e per ben 11 volte viene ripetuta l'espressione il popolo e tutto il popolo. Anzi, il capitolo stesso inizia proprio dicendo tutto il popolo, come un solo uomo, ad indicare la compattezza che vi era in quel momento. Questo qui, questa frase, si radunò come un solo uomo, ricordiamoci che è caratteristica del libro dei Giudici, nel capitolo 20, al versetto 1 e 5, che però è una pagina molto brutta, perché si tratta appunto, Giorgio, si tratta appunto di quella terribile vicenda della guerra fratricida che era scoppiata nella tribù tra i beniaminiti e il popolo, eccetera. Terribile. Che appunto racconta della tragica guerra tra i beniaminiti e tutto il popolo ebraico. È evidente, perché non lascia dubbi, che questo primo giorno, perché è detto che tutto questo viene fatto nel primo giorno del settimo mese, era una festa molto partecipata. Capitolo 8, versetto 1. Il primo giorno del settimo mese dava inizio a quella che era la celebrazione della terza più importante feste giudaiche. Infatti la prima era la Pasqua, la seconda era la festa della Pentecoste, era la terza era questa qui, la festa del settimo mese. E infine la terza festività ebraica che si celebrava nel mese di Tisri, in ebraico si chiama Tisri, che praticamente cade nei mesi di settembre e ottobre, e di cui si parla dettagliatamente nel libro del Levitico, anche nel libro dell'Esodo 23. C'è una sezione che parla di queste tre feste, però il Levitico, capitolo 23, parla proprio, le descrive queste tre feste. Appunto, capitolo 23, dai versetti 23 al versetto 44, che viene chiamata in modo riduttivo, questa del settimo mese, festa delle capanne, ma che è solo una parte finale di cui ci parla. Infatti dal versetto 9 al versetto 18 del libro di Neemia. Se si legge lo svolgersi della festa fatta nel libro del Levitico 23, si apprende che essa era scaglionata in tre particolari giorni e si svolgeva il primo giorno, il decimo giorno e il quindicesimo giorno. Il primo giorno si festeggiava la festa delle trombe, o quella che vedete nell'illustrazione, lo shofar, quel famoso corno ebraico che suonano i leviti nei momenti delle grandi riunioni importanti, soprattutto all'inizio delle festività, che venivano suonate proprio in occasione dell'inizio di questo importante mese, che dava l'inizio a questa importante convocazione, come quella che era la lettura pubblica fatta dalla legge di Mosè, fatta appunto da Esdra. Infatti leggiamo i versetti 2 e 3. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea. Poi leggo anche al versetto 3. Egli lesse il libro sulla piazza, che è davanti alla porta delle acque, dal mattino presto fino a mezzogiorno. Ed è bello sapere che noi siamo più o meno, gli orari sono gli stessi, eh? E quello è bello, più o meno il nostro culto finisce a mezzogiorno, fantastico, siamo incanalati veramente sul sentiero giusto, finché ci manteniamo così siamo perfetti. E quando deviamo da queste buone tradizioni, che non possiamo, veramente, questo è veramente importantissimo, fino a mezzogiorno e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della legge. E infine vogliamo leggere pure il versetto 8. Essi leggevano nel libro della legge di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per fare capire al popolo quel che leggevano. Da questa lettura possiamo farci un'idea della capacità di Esdra, un uomo veramente benedetto da Dio, va bene, che ha tenuto alto l'amore, la predicazione della sua parola, un vero, veramente esempio da imitare per il nostro progresso spirituale. Il secondo scaglione, che era quello della festa del settimo mese, iniziava il decimo giorno ed era il giorno delle espiazioni. Levitico, lo possiamo leggere sempre nel libro del Levitico, capitolo 23, dal versetto 23 al versetto 32. In questo capitolo di Neemia non si fa nessuna però menzione della festa dell'espiazione. Non abbiamo letto nulla di tutto questo nella lettura che ci ha fatto Gabi. Non si parla nulla delle feste delle espiazioni, o anche detta anche in ebraico si chiama festa dello Yom Kippur. Non sono citate neppure termini come sacrifici, sacrificio, né si parla di animali come per esempio pecore, capre o tori, proprio perché l'autore Neemia, va bene, cioè Neemia, non essendo della tribù levitica, non si occupava del servizio del tempio, ma come precisa il versetto 9, se lo leggiamo, è scritto: Neemia era il governatore, l'autorità civile, si occupava di ricostruire la città e nient'altro, non si interessava delle questioni spirituali. Esdra, infatti, continuiamo, invece era sacerdote e scriba e insieme ai leviti si occupavano della cura spirituale del popolo. Eccoli, si erano lì. Se invece andate a vedere nel libro di Esdra, vedete che nello stesso capitolo settimo, là c'è scritto che il re Artaserse gli aveva affidato una somma di denaro e dice: guarda, con questa somma di denaro tu puoi fare, puoi comprare animali per dedicare al tempio, tutto quello che era il servizio al tempio. Invece a Neemia Artaserse gli aveva affidato dei soldi, però doveva dedicarla per comprare legname e altre cose. Dunque, erano due compiti separati. Questo giorno, dicono i Leviti, è consacrato il Signore vostro Dio. In questi due versetti, l'ottavo e il nono, vediamo gli effetti pratici che produce l'ascolto della parola di Dio. Infatti è scritto che tutto il popolo piangeva, ascoltando le parole della legge. E come è scritto nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 7, versetto 3, la tristezza vale più del riso, perché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Quando il viso è afflitto, va bene, il cuore diventa migliore. E ricordiamocelo bene, che questo miglioramento del nostro cuore non è che diventa buono, perché sappiamo benissimo da Geremia 17,9 che il cuore dell'uomo, lo sappiamo, è ingannevole, è brutto, è puzzolente ed è proprio qualcosa di peccaminoso. Non fidiamoci del nostro cuore. Se il cuore diventa migliore, lo sapete perché diventa migliore? È l'ascolto della parola di Dio. È perché questa gente qui, questi pii israeliti che ascoltavano la parola di Dio, va bene, li aveva toccati intimamente, aveva prodotto in loro quel rinnovamento spirituale importante. Avevano capito che erano dei poveri peccatori, dovevano cambiare la loro vita. E l'unico che può farlo è la parola di Dio. È la parola di Dio, esattamente come dice in Giovanni Gesù. Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 16, che fa? Produce la convinzione del peccato. La duplice azione della lettura della parola di Dio e dell'azione dello Spirito Santo produce questa cosa qui, il fatto che siamo peccatori e abbiamo bisogno veramente dell'azione della grazia per rinnovarci e cambiare. Questo qui, l'ascolto della parola di Dio, che è tanto efficace da produrre appunto quel rinnovamento interiore. E come scrive l'Apostolo Paolo ai Corinzi, nella seconda epistola, il capitolo 7 e versetto 10, la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Se questi giudei, ascoltando quella parola, si rendevano conto che dovevano cambiare la loro vita, doveva veramente operare una conversione. Il ravvedimento che porta alla salvezza, della quale, dice l'Apostolo Paolo, non c'è mai da pentirsi. Infanzi, i risultati pratici sono descritti al versetto 11, lì di Neemia. Non siate tristi, dicono questi leviti, non siate tristi. Perché la gioia del Signore è la vostra forza, la gioia. Quando nel Salmo 51 di Davide, che è il Salmo del pentimento, dice, dopo che si è pentito, ha confessato il suo peccato, riconosciuto veramente la gravità di quello che aveva fatto, che cosa dice? Rendimi la gioia della tua salvezza. Eccoli, la gioia viene dopo del pentimento e del cambiamento, dopo che uno veramente si è riconosciuto davanti a Dio lo stato peccaminoso e riconosce la sua grazia. La gioia del Signore è veramente la forza del credente. E questo versetto deve trovare sempre la piena applicazione proprio nella nostra vita. Infine arriviamo all'ultima parte del capitolo, dal versetto 14, che leggiamo scritto al versetto 14. Trovarono scritto, ecco, questo qui è un altro giorno, dice il secondo giorno, ma probabilmente era l'inizio della festa delle capanne. Infatti è scritto, trovarono scritto nella legge che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanna durante la festa del settimo mese. Sappiamo benissimo questa prescrizione, era semplicemente un modo di ricordare quella che era stata la provvidenza di Dio verso il popolo. Ricordava che loro erano stati 40 anni esuli, raminghi in quel deserto, però il Signore non è mai venuto meno con loro, gli ha dato da mangiare, da bere, da sopravvivere in delle condizioni veramente estreme. Infatti trovarono scritto nella legge che il Signore aveva dato per mezzo di Mosè che i figli di Israele dovevano abitare in capanne durante la festa del settimo mese, che era l'ultima parte. Segue poi tutta la descrizione della festa, che noi non la faremo, va bene, però ci interessa vedere la conclusione di questa festa. Infatti è descritto al versetto 17, ci fu grandissima gioia, era un'occasione appunto per ringraziare il Dio nostro, il loro Padre Celeste, va bene, per questa loro provvidenza nei loro confronti. A questa festa, ricordiamoci, che ha partecipato 400 anni dopo, più o meno, sapete chi? Anche Gesù. E questo lo leggiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 7. È una festa, è detto che tutti andavano alla festa e ci andava anche la sua famiglia, tant'è vero che nasce un piccolo dibattito con i suoi fratelli di Gesù, perché Gesù è detto che ci salì un po' nell'anonimato. Al versetto 10 è scritto che vi salì come di nascosto, in incognito, per non fare sapere alla sua parentado che lui ci andava, perché loro gli ha detto, ma se uno, questa qui è un'occasione ottima per farsi conoscere pubblicamente, ma Gesù non era interessato ai bagni di folla, di essere riconosciuto come un leader terreno, lui voleva arrivare al cuore delle persone, e non era così con queste manifestazioni così popolari, no, assolutamente. È detto che vi salì di nascosto, vi salì come di nascosto, ma poi dice al termine, nell'ultimo giorno, nell'ultimo giorno. E qui è difficile stabilirlo se è il settimo o l'ottavo. Se andate a confrontare gli ultimi versetti del capitolo ottavo di Neemia, va bene, dice: fu letto un brano della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa durò 7 giorni e l'ottavo si tenne una solenne assemblea. I teologi, gli interpreti, i commentatori biblici, ecco, non sanno distinguere se Gesù in quell'occasione si è alzato in piedi e ha fatto quel proclama bellissimo che leggiamo in Giovanni capitolo 7, versetto 37, che dice quelle splendide parole, dice che quelle lì sono le parole con le quali voglio concludere, dice: se qualcuno nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Poi disse questo dello spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in lui. Ecco, con questo meraviglioso invito che ha fatto Gesù ad andare a lui, termino, e appunto, se ancora qualcuno non è andato al Signore Gesù, bene, è il momento buono di andare da lui veramente, abbeverarsi alla sorgente, alla fonte della vita, per avere vita eterna. Amen.